Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio naturalmente gli organizzatori, l'ospitalità del Comune di Bologna, la collaborazione tra l'Associazione Agende 21 Locali e l'Istituto Nazionale di Urbanistica. È un'opportunità sicuramente importante e tempestiva questa di affrontare il tema del clima e delle città. Potrebbe essere anche molto lusinghiero rappresentare qui il governo italiano, ma non credo che questo sia il mio ruolo oggi. Sono un funzionario dell'amministrazione e credo che il compito di un funzionario dell'amministrazione, come dappertutto nelle amministrazioni che funzionano, che sono sane, sia quello di garantire il buon andamento delle attività proprie dell'amministrazione, che non coincidono con quelle della politica e del governo, e mettere in relazione naturalmente i diversi settori, le diverse attività che vengono gestite a livello appunto di amministrazione centrale, di amministrazione di livello nazionale. Personalmente seguo con molto impegno e dedico molto del mio tempo lavoro ai processi internazionali per lo sviluppo sostenibile. Insieme mi trovo nella situazione certamente molto interessante, diciamo così, stimolante, di essere responsabile anche per l'attuazione di alcuni programmi di ambito nazionale, quindi in qualche modo garantire una relazione diretta tra le strategie che vengono adottate nell'ambito delle organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite in giù, per così dire, con il contributo anche dell'Italia e l'attuazione sul territorio programmi e azioni coerenti con gli obiettivi stabiliti. Quindi oggi vorrei cercare di dare un quadro molto sintetico dell'attuale panorama del dibattito in corso nelle organizzazioni internazionali riguardo lo sviluppo sostenibile e le possibilità che oggi ci sono di continuare a la ricerca di raggiungimento degli obiettivi fissati in più occasioni e in vari ambiti. Quindi vorrei innanzitutto inquadrare la questione nell'andamento e nella attualità della crisi finanziaria in atto, che si aggiunge e aggrava numerose crisi che interessano l'intero ecosistema e che minacciano lo sviluppo ulteriore della specie umana. Siamo sui grandissimi numeri e indicatori di livello globale. In particolare credo che la crisi finanziaria aggravi anche gli effetti in quei settori delle attività che dipendono più direttamente dalla produttività e dalla capacità di resilienza, di adattamento quindi, dei servizi ecosistemici e del capitale naturale, e producono effetti addirittura perversi nei paesi in via di sviluppo, in particolare in quelli più poveri tra i paesi poveri e naturalmente in particolare ancora in Africa. Dare un riferimento dei collegamenti tra crisi finanziaria, crisi ambientali, ecosistemiche e crisi economiche e sociali, vorrei attirare l'attenzione sulla questione della crisi alimentare, che è stata diciamo così l'ultima denunciata e discussa prima dello scoppio di questa bolla finanziaria o del più bolle che hanno messo in crisi l'intero sistema finanziario e bancario mondiale. La crisi alimentare, nella quale l'intreccio tra diversi elementi, alcuni sono questi, le barriere commerciali tuttora esistenti nel commercio internazionale agricolo, i sussidi molto ingenti destinati al sostegno dell'agricoltura nei nostri paesi sviluppati, in particolare negli Stati Uniti, ma anche in Europa, nonostante alcuni provvedimenti presi di recente nella politica agricola comunitaria, uniti all'andamento negativo da almeno 15, ma qui devo correggere perché credo che il dato risalga ormai, l'andamento risalga ormai a un inizio negli anni 80, degli investimenti in agricoltura nei paesi in via di sviluppo, produce questo intreccio dei fenomeni e degli effetti economici e sociali molto negativi in aree sempre più vaste nel sud del pianeta, ma paradossalmente anche l'aumento del prezzo dei nostri, degli alimenti nei nostri paesi dell'area OCSE. E quindi aggiunto a questa situazione il previsto, anzi da molti auspicato, aumento della quota di biomassa trasferita dalla produzione del cibo, che è sempre stata la destinazione principale per elezione della biomassa, a quella di carburante, è un cambiamento che interviene a scompaginare completamente l'assetto dell'uso delle risorse naturali e da cui potrebbero derivare effetti imprevedibili e incalcolabili. Il dibattito oggi in atto, che vede partecipe l'Italia con iniziative molto importanti come la leadership della Global Bioenergy Partnership, il dibattito oggi punta, come fa l'Italia, all'individuazione e all'adozione di criteri di sostenibilità sia nella produzione che nell'uso dei biocarburanti. Nel caso dell'energia, altro tema, come abbiamo sentito in più di una delle relazioni che hanno preceduto il mio intervento, nel caso dell'energia si tratta di garantire allo stesso tempo la sicurezza delle fonti di approvvigionamento, la copertura della domanda, del fabbisogno e l'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti, con economie emergenti. Il caso della Cina è il caso sempre richiamato, le osservazioni, le analisi ci dicono che in Cina ogni settimana viene attivata una nuova centrale energetica a carbone. Questi obiettivi, uniti a politiche e misure coerenti e responsabili per invertire l'andamento del riscaldamento globale, implicano investimenti molto ingenti, sia nei paesi sviluppati, come abbiamo visto, con azioni soprattutto nella direzione della mitigazione, quindi della riduzione alla fonte delle emissioni da cui origina il riscaldamento globale, ma anche per l'adattamento, sia nei paesi in via di sviluppo, dove le politiche di lotta al riscaldamento globale debbono essere integrate nelle politiche di aiuto allo sviluppo. Resta comunque il fatto che i governi dei paesi sviluppati hanno ancora buona parte della responsabilità di queste azioni sulle loro spalle. Naturalmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali risuona spesso l'appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite ai governi, in particolare ai governi dei paesi donatori, cioè dei paesi dell'area OCSE, l'avvertimento sulle possibili conseguenze della tempesta finanziaria in atto sulle altre principali sfide globali, gli obiettivi di sviluppo del millennio in particolare, e quindi la richiesta di sforzi coraggiosi e efficaci per evitare che l'emergenza di oggi si trasformi in una crisi globale della stessa umanità nel prossimo futuro. Le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici sono molto articolate. È stato, come saprete, oggetto il tema di studi e di esami dal punto di vista economico da parte di insigni economisti. Un dato che vorrei citare, proprio perché inquadrato nel collegamento tra l'incremento delle crisi che si aggiungono una all'altra e gli obiettivi di sviluppo che comunque rimangono il nostro impegno principale, il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, l'Agenzia per lo Sviluppo, UNDP, ha presentato nell'ultimo rapporto sullo sviluppo umano in circa 65-70 miliardi di euro l'anno fino al 2015 i costi aggiuntivi che dovranno essere sostenuti dai o nei paesi in via di sviluppo per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici già misurati, già in atto, e che questi costi sono presumibilmente destinati a salire dopo il 2015. Questo fabbisogno finanziario straordinario derivante dalla necessità di adottare misure di adattamento ai cambiamenti climatici in atto potrebbe essere paragonato per dimensione e per anche sotto il profilo dell'impegno, se vogliamo, etico dei paesi donatori, alla somma di 120-160 miliardi l'anno che sarebbero necessarie ai paesi donatori per raggiungere nello stesso periodo al 2015 lo 0,7% del PIL come percentuale della ricchezza nazionale dedicata all'aiuto allo sviluppo, più volte promesso. Malgrado le difficoltà che derivano dall'attuale situazione di gravissima crisi economica, è stato detto, certamente la più grave da molti decenni, sicuramente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che non si possono nascondere e rimandare gli impegni che sono stati dichiarati e su cui la comunità internazionale, i governi si sono impegnati, e quindi gli sforzi finora fatti devono essere mantenuti e anzi devono essere accresciuti. Le sfide che ci troviamo di fronte sono l'opportunità per impegnare la comunità internazionale a unire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo già adottati e utilizzare lo sviluppo sostenibile come il motore da tutti condiviso di questa nuova, ovvero rinnovata azione e impegno per lo sviluppo. I problemi che circondano in qualche modo o sono in qualche modo anche compresi nella generale crisi finanziaria che si è scatenata sul mercato globale negli ultimi mesi non devono comunque essere in qualche modo dimenticati o trascurati. Mettere da parte crisi energetica, crisi alimentare, cambiamento climatico e ancora via via elencando perdita della biodiversità, crescita della popolazione mondiale, non produrrà un risanamento in termini di sostenibilità, un risanamento economico sostenibile nel lungo periodo. Dobbiamo quindi puntare a modificare, questo è l'impegno che viene discusso e sul quale anche la conferenza di Copenaghen del prossimo anno dovrà fissarsi. Dobbiamo adottare un modello di crescita e di sviluppo caratterizzato dalla sostenibilità nel lungo periodo. Questo è stato, è sostenuto ed è supportato dai dati e dalle informazioni scientifiche che ci sono state presentate questa mattina. Il punto, come ho detto, è stato fatto in economia sui costi economici dei cambiamenti climatici da insigni economisti. Uno di questi, Nicholas Stern, inglese, ex capo economista del Tesoro americano, rivedendo peraltro in peggio le stime presentate un paio di anni fa, ha dichiarato, sembra quasi un gioco di parole, ma ha dichiarato che il problema maggiore che lui vede è che le rischiose conseguenze che deriveranno dall'ignorare il cambiamento climatico saranno molto più gravi delle conseguenze dell'ignorare oggi i rischi esistenti nel sistema finanziario. Cioè che la lezione più importante che dobbiamo imparare dall'attuale situazione, che mette addirittura in dubbio, secondo me, la capacità dei processi decisionali al loro massimo livello di gestire questa sommatoria di crisi che, appunto, ripeto, si sommano piuttosto che essere risolte di volta in volta, la lezione da imparare è che il rischio clima deve essere affrontato prima possibile.
Grazie.